Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
La signora, il diavolo e gli incroci pericolosi verso il classico d'Italia. Ci interroghiamo sulla corsa Champions, ovviamente, verso Juventus-Milan. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia con Alberto Mauno in studio.
Buonasera, ben ritrovati cari tifosi juventini. Una giornata, me l'aspettavo meglio questa giornata. Ci sono stati pochi spunti anche giornalistici. La buona notizia dal campo è che Chiesa e Morata sono tornati in gruppo, sì. Ma già si annusava già dalla giornata di ieri, quindi di fatto due buone notizie per Pirlo, però insomma pochi spunti anche di riflessione in una giornata un pochino piatta, ma ci pensiamo noi a movimentarla, siamo qua per quello.
Naturalmente, anche pensando e ripensando al passato, gli incroci buoni per la Juventus, certo. Gli incroci pericolosi, quando noi siamo un po' incerti, dobbiamo orientarci su qualche cosa, facciamo il 5-5. Quindi
sì,
oggi
sì,
dedicato
sì.
A questo.
Ci stava. Gli incroci pericolosi, il diavolo e l'acqua santa intesa come Juventus con un Cristiano, insomma, ecco. Cerchiamo di fare un
e
po'.
E con Chiesa poi amen.
Con Chiesa
no, visto,
che torna tutti. Al centro del villaggio, del J Village, perché chissà se dal primo minuto o no, però torna a disposizione di Pirlo, già quella è una buona notizia.
E fu lui a benedire l'andata con sì. Una doppietta importantissima, una gara che arriva in un momento troppo particolare per la Juventus, mm-hmm. Contro un Milan comunque. Che non sta vivendo il suo periodo migliore della stagione. È una gara di cui parleremo abbondantemente anche con dei colleghi che seguono il Milan da tempo e con grande professionalità nel corso della puntata. Un doppio ex di lusso, ma non vi sveliamo di più per quanto riguarda la seconda ora di questo appuntamento.
Dovrete viverla, stare con noi.
Sì.
Non spoileriamo.
Fino alla fine. Allora, intanto possiamo chiedervi, ecco, il vostro Juventus-Milan o Milan-Juventus, andando a scavare nei vostri ricordi, mm-hmm. Anche quelli meno buoni, perché no, ce n'è uno in particolare che viene rievocato con grande disgusto da parte dei tifosi della Juventus, ed è quello del 2003, inevitabilmente, no?
Inevitabilmente, hai tirato fuori un spinoso, doloroso, solo il ricordo... Mi riempie di brutti ricordi.
Beh, non riesci neanche a parlare.
Ansia, ripensando. Mi ricordo quelle scene. Ho fatto molta fatica a metabolizzarlo. Dal post partita per i tre giorni successivi ho faticato molto. Immagino anche i nostri ascoltatori. Quello è stato forse l'incrocio peggiore, no?
Sì.
Dal lato Juventus. Poi ce ne sono stati altri più positivi. Decisamente più positivi. Quello, diciamo, che è proprio. Il fondo del pozzo juventino, purtroppo uno degli incroci più importanti, e non è andata bene per nulla.
Un incrocio particolare, quello che però l'abbiamo escluso da questo novero, da questa raccolta, no? Mm-hmm. Andrea Pirlo. Dal Milan alla Juventus.
Sì, è un incrocio ancora... stiamo cercando di capire, al momento non è così positivo.
Da
no?
Calciatore positivissimo.
Da calciatore è stato... quasi una seconda vita, no? Una rivelazione, un'epifania,
vero.
Una nuova epifania.
Una nuova giovinezza.
Esatto. Da allenatore...
Seconda giovinezza.
Da allenatore poco. Poi c'è stato quello inverso, no? Inzaghi, che invece la Juve molto bene, però al Milan poi ha coronato il suo sogno anche europeo. Sono due squadre che si sono scambiate tanti titoli, tanti giocatori... Lo chiamiamo il super classico. Ecco. Si chiama il super classico. Non è il derby d'Italia, non è un derby come contro il Toro, ma è una super classicissima del nostro campionato tra due grandissime squadre di grandissima tradizione.
Che si somigliano anche
secondo
per mentalità.
Me sì, per mentalità sì. Forse la Juve negli ultimi anni aveva fatto un passo decisamente oltre. Adesso, purtroppo, lo dice anche la classifica, inevitabilmente si somigliano di più. Ecco. Si somigliano più di prima. Un Milan più giovane, più arrembante, con obiettivi un pochino in tono minore rispetto a una Juventus che però aveva aspettative ben più alte, in questo momento si ritrova a inseguire il Milan. Quindi è sempre un botta e risposta, togliendo l'Inter, però è spesso una lotta tra Milan e Juventus.
Sì, diciamo un lignaggio simile, ecco, un blasone,
sì,
però
sì.
Una mentalità diversa, forse per caratteristiche. Ricordi Massimiliano Allegri al club qualche settimana fa?
Sì.
Mi è capitato di allenare Juventus e Milan, che sono due società agli opposti per quanto riguarda il loro DNA. Mm-hmm. Berlusconi si è presentato e faceva lo showman, mentre alla Juventus gli Agnelli sono sempre stati dei lavoratori con la Fiat nella loro storia.
Vero.
Nel loro doveva essere per forza la prima d'Italia la Juventus. C'era l'impronta del sacrificio, il DNA operaio, il Milan al DNA dello spettacolo. Questo è quello che possiamo raccontare, ecco,
sì,
probabilmente pensando all'ultima gestione, alla penultima gestione, quella di Berlusconi, ecco.
Sì, un punto di vista, sì, adesso il Milan è cambiato, no? Rispetto, sì, al Milan degli olandesi, al Milan spettacolo, Milan champagne, il Milan di Sacchi, il Milan vincentissimo di Capello, è un altro Milan questo.
Milan molto europeo, no? Che a un certo punto abbandonava quasi il campionato.
Sì, sì, mi ricordo quando eravamo giovani noi, il Milan vinceva il campionato due mesi prima, nonostante i due punti.
Sì, quel Milan di Capello è stato un grande Milan anche, sì, in campionato.
Sì.
Quello di Ancelotti e di Capello, di Sacchi,
sì,
meno.
Più europeo, decisamente più europeo. Hanno puntato tanto sull'Europa, hanno vinto anche tanto in Europa, anche con merito. Ti ricordi la finale col Barcellona senza mezza difesa titolare?
4-0, se non sbaglio.
Esatto, un Milan che nonostante avesse fuori i perni della difesa riuscì a vincere, ecco, con la sigaretta in bocca, ecco.
Eh sì, allora, il vostro ricordo, 340-54-25-324, ovviamente ci proiettiamo anche alla sfida, manca ancora un po', ma neanche, sì, tanto, con Chiesa titolare, immagino.
Sì, bisogna capire se titolare
è ancora in forza la sua presenza dal primo minuto.
Allora, da quanto ho capito, tra Morata e Chiesa è più probabile che giochi da titolare Chiesa. Però vediamo, insomma. Problema al polpaccio di Morata. Il polpaccio è sempre un po' stranino, è un po' difficile anche da verificare, da capire esattamente, certo, anche quando recuperi al 100%, perché il polpaccio basta un attimino, hai di nuovo un po' di fastidio. Quindi vediamo un attimo, nulla di grave ovviamente per Morata. Per Chiesa invece, allora, secondo me la Juve avrebbe potuto anche forzare per portarlo all'ultima, no? Poi alla fine hanno deciso di dargli qualche giorno in più di riposo. Adesso secondo me completamente recuperato. Secondo me ci sono buone possibilità che possa giocare da titolare, però vediamo i prossimi giorni come procede il suo reintegro, ecco.
Partiamo con il nostro 5-5, siamo pronti? Intanto ci scrivono per quanto riguarda Mister Pirlo: fidatevi, l'anno scorso nessuno quest'anno avrebbe fatto tanto meglio di Mister Pirlo. E dice appunto: fidatevi, l'anno scorso il gioco era più o meno uguale. Buona sera da Pietro. Pietro, un saluto.
Ciao Pietro.
Un saluto a te. Pronti con il nostro 5-5 che riguarda gli incroci buoni e gli incroci, sì, pericolosi tra Juventus e Milan. 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Ce l'abbiamo. Partiamo da che cosa? Gli incroci pericolosi o quelli favorevoli alla Juventus? Ti faccio scegliere.
Allora, salito di scema, non lo so, perché poi facciamo i favorevoli, dai, gli incroci favorevoli.
Sicuramente il Milan-Juventus del 2005.
Milan-Juventus del 2005.
Quello con la rovesciata di Del Piero e il gol di testa di Trezeguet che consegna di fatto
lo scudetto
alla Juventus di Capello. Poi scudetto che non viene annoverato negli albi d'oro, però.
È vero, però gran partita, gran Juve contro un Milan di un certo tipo. Era un grande Milan. Quella fu la partita della svolta, la partita che ha sancito definitivamente lo scudetto per la Juve. Andare a vincere a San Siro così, in quel modo, tra l'altro, con un gol del genere, ti fa capire la forza di quella Juve. Ce la ricordiamo tutta, se la ricordano anche i giocatori. È vero che poi questo scudetto, insomma, non è stato assegnato alla Juventus, però i giocatori di quel periodo della Juve no, lo dicono, la più forte era la Juve sul campo, e quello scudetto se l'è conquistato, se l'è guadagnato.
Vuoi che ti riprenda il tabellino?
Ma se vuoi, se hai voglia e piacere, perché no, rispolverare le antiche certezze è sempre positivo.
8 maggio del 2005, proprio
faceva
in questo periodo.
Faceva un gran caldo, mi ricordo.
La Juventus scende in campo con il 4-4-2, mm-hmm. Buffon, Pessotto, Thuram, Cannavaro, Zambrotta.
Scusate la difesa, scusate la difesa.
Te la ripeto, Buffon, sì? Pessotto, Thuram, Cannavaro, Zambrotta.
Vabbè, ok.
Centrocampo con Camoranesi, Emerson, Appia e Nedved.
Anche questo centrocampo,
vedi,
niente
che
male.
Centrocampo muscolare.
Appia trottava.
Un randellatore che poi arrivò via Ira l'anno dopo, voglio dire. Dalla padella alla brace.
Sì.
In avanti Del Piero, Trezeguet, poi l'ingresso in campo di Birindelli, che abbiamo sentito qualche giorno fa, uh-huh. Blasi e Zalaieta.
Zalaieta, beh.
Il Milan?
Ma sì, dai.
Dida, Cafu, Nesta, Stam, Maldini.
E qui come difesa. Se la gioca, tra le due siamo lì,
questa è una
forse
bella
difesa. Forse questa, però. Bella
Thuram, Cannavaro, non lo so, guarda, sono.
Sì, Sì, non sono lo so, siamo lì, però ragazzi, quella del Milan era una signora difesa.
Cafunesta, Stammaldini,
sì, secondo me forse leggermente superiore.
Poi Gattuso, Pirlo, Seedorf e Kakà.
Beh, anche questo centrocampo, chapeau.
Cioè, Kakà, insomma, trequartista con Shevchenko, ragazzi, e Thomasson.
Battere questo Milan non
sì,
mi sembra
4-3-1-2,
proprio... 4-3-1-2, sì.
Quindi Gattuso, Pirlo, Seedorf sì, a centrocampo.
Kakà, trequartista.
Kakà, Shevchenko, Thomasson con l'ingresso in campo nella ripresa di... Filippo Inzaghi, poi entrano
Filippo
anche
Inzaghi.
Serginho e Rui Costa, niente male.
Grande squadra, grandissimo Juventus. Duello che si è protratto per anni, anni, decenni, però chapeau a quelle due squadre, chapeau a quella Juve che andò a battere questo Milan a San Siro, insomma, una grande impresa, grandissima.
E poi Edgar Davids, incroci anche di mercato, molto favorevoli alla Juventus, questo probabilmente quello maggiormente favorevole. Con bocciato dalla critica rossonera l'olandese,
sì,
arriva a Torino e davvero si consacra.
Quell'infortunio strano, mi pare al Perone, o la tibia al Perone, mi pare al Perone, in maglia rossonera, lo fece scivolare indietro nelle gerarchie. Poi il Milan, stranamente, che comunque è una società, è una squadra che ha sempre puntato, cioè, sui giocatori anche più giovani, c'è una società che ha scoperto anche grandi talenti e ha consacrato anche grandi giocatori, non scommise su David. Strano, perché poi, insomma, in bianconero fece la fortuna di quella Juve. David diventò un perno quasi insostituibile di un grandissimo centrocampo, perché giocava con dei signori a centrocampo in bianconero, e quella fu veramente una fortuna per la Juventus, il fatto che il Milan decise di non scommettere su David. Stranamente, quel ragazzo che arrivò dall'Ajax, se non erro, no?
Sì, lui con Reitzinger.
Con Reitzinger, tra l'altro, era l'Ajax. Mi pare, sto andando a memoria, sbagliò anche il rigore contro la Juventus nella finale del 97, se non vado errato. Davids.
Ho dei ricordi abbastanza confusi. Ricordo meglio quelli bianconeri.
Sì,
però...
lui e Davids, mi pare sbagliarono il rigore, consegnando di fatto la coppa alla Juventus.
Allora, incrocio, sì, poi Davids davvero, ecco, un giocatore straordinario. Anche lì un altro, guarda un po', centrocampista di grande sostanza. Mancano questi centrocampisti alla Juventus da un po' di anni.
Sì, centrocampo del genere...
Tu prendi un Davids, lo metti adesso nel centrocampo della Juventus, beh, penso tu abbia risolto buona parte dei problemi della mediana.
Diciamo che Ramsey, Rabiot, Bentancur, bravi, sì, Davids, Vieira, Emerson... Non nominiamo nemmeno i camoranesi in Edved, però è chiaro che Paolo Sousa, Jugovic, insomma, quei centrocampisti lì avevano decisamente un altro livello, senza voler andare per forza ai Pirlo, Marchisio, Vidal e Pogba, ma anche storicamente negli anni la Juve ha sempre avuto un grande centrocampo, una grande attenzione anche ai centrocampisti di livello, di qualità, anche di corsa, di rincorsa, ha sempre avuto sempre un gran e bel equilibrio di centrocampo la Juventus.
L'ultimo grande centrocampo della Juventus è quello di Berlino.
L'ultimo grandissimo centrocampo è stato quello, sì. Anche se poi gli anni successivi il centrocampo con Matuidi, Emre Can, Pjanic,
Khedira
non era malaccio.
Arriva fino a Cardiff,
è chiaro che poi ti viene meno, sì, Khedira,
Pjanic,
per
Khedira.
Sì, Pjanic, Khedira. Pjanic comunque ha avuto un periodo di involuzione proprio da Cardiff in poi, è un centrocampo che potenzialmente era molto molto forte, che però ha avuto poi un'involuzione da Cardiff in poi, quel centrocampo, quello a cui facevi riferimento tu prima, forse è stato uno dei centrocampo più forti della storia della Juventus, se non il più forte.
Andiamo ad ascoltare qualcosa, note vocali al 340-5425-324.
Ciao ragazzi, sono Angelo da Frosinone.
Ciao.
E vi volevo porre una domanda.
Vai.
Se Ronaldo accettasse di fare la punta, che ne diresti di giocare con un 4-2-3-1 e nei tre io metterei Chiesa a sinistra, centrale dietro Ronaldo, Dybala e a destra Cuadrado? Per me sarebbe una formazione formidabile, se non altro per l'attacco, che non è un attacco che sbilancia, perché Chiesa, Cuadrado sono due grandi corridori che rientrano molto a dare una mano in difesa. Tutto è Ronaldo, che non accetterà mai di andare a fare la punta, purtroppo, ahimè. Ciao ragazzi, forza Juve.
Ciao.
E grazie per esistere. Ciao.
E grazie a te, grazie a voi. Allora, 4-2-3-1.
Resistiamo quest'anno.
Sì, esatto. resisterebbe un centrocampo così formato? Supporterebbe una tre quarti così comunque offensiva? Perché tu fai fare praticamente, prendiamo lo speculum, no? Sì. Il 4-2-3-1 di Cardiff.
Prendiamo appunto il 4-2-3-1 di Cardiff. Prendiamo,
con Mandzukic sulla sinistra, Dybala a destra, Cuadrado a destra, Dybala al centro, Cuadrado a destra, con Higuain punta centrale, no? Ci sarebbe, no, secondo la teoria del nostro ascoltatore, molto suggestiva, Ronaldo davanti, sulla sinistra Chiesa farebbe il Mandzukic.
Può farlo, caratteristiche diverse fisicamente, ma di atteggiamento, gli puoi dire di giocare alla Mandzukic a Chiesa, non ha la fisicità di Mandzukic, i rinvii di Buffon o Szczęsny non è che vanno sempre a Chiesa, perché giustamente di testa non ha la stazza di Chiesa,
diverso,
però
sì,
può fare quel tipo di lavoro. In un modo chiaramente diverso, perché ha delle caratteristiche diverse, però può fare il Mandzukic l'esterno un po' a tutta fascia, andare anche a rompere l'anima.
4-2-3-1 con questi interpreti somiglia tanto al 4-4-2 con gli stessi interpreti.
Somiglia
perché
tanto.
Quadrado a destra, Chiesa a sinistra, Dybala, Ronaldo. Non cambia moltissimo.
Sì, cambia poco, però forse
è il centrocampo che deve essere in grado di supportare.
Quello sicuro, devi avere due che in questo momento non hai.
Non hai.
Non ce li hai quei due che ti
potrebbero essere McKennie e Bentancur.
Sì, al meglio tutti e due nel momento migliore di forma. Sì, in questo momento no. Non sono né uno né l'altro, né Ramsey né Rabiot. Non ce li hai due su cui puoi improntare la squadra, no? Su cui puoi costruire i quattro davanti. Per averne quattro davanti devi averne due di un certo tipo. In questo momento non ce li hai. Però io non sono un grandissimo esperto di tattica. Questo 4-2-3-1 ti permetterebbe, se non altro, di diversificare i piani tra Ronaldo e Dybala, perché nel 4-4-2 io ho visto nelle ultime partite spesso e volentieri Dybala e Ronaldo nelle stesse mattonelle, alla stessa distanza dalla palla, che facevano gli stessi movimenti, che avevano lo stesso atteggiamento nei confronti del pallone, facevano un po' di fatica a coesistere, convivere ed essere armonici insieme.
L'unico modo in cui attraverso cui sono coesistiti bene è con Sarri.
Sì, è vero, con Sarri sono coesistiti tanto tanto bene.
Con Dybala però più avanzato rispetto a Ronaldo.
Esatto, falso 9. Col 4-2-3-1 un Dybala che comunque gioca stabilmente diversi passi indietro rispetto a Ronaldo potrebbe essere una buona soluzione per ottimizzare entrambi. E c'è solo un piccolo problema, che il signor Ronaldo non so se quanto e se abbia voglia di giocare punta centrale. Non è tanto nelle sue corde come ultimamente, preferisce altro, preferisce partire da sinistra a centrarsi.
Sì,
è un peccato, perché anche io lo vedrei meglio forse centravanti in questo momento rispetto a esterno, perché in area uno come Ronaldo, cioè, basta vedere i gol che ha fatto, spesso e volentieri li fa anche dall'area di rigore. Se tu te lo trovi direttamente in area, sai, tutti quei cross che arrivano, avere uno come Ronaldo in area un pochino più semplice magari riuscire a sbatterli in porta. Detto questo, bisogna anche chiaramente fare affidamento a quel che ti dice Ronaldo. Se uno come Ronaldo ti dice io preferisco non giocare lì, voglio giocare esterno, compromesso, ci sta.
Serve. E intanto vi stiamo chiedendo, no Albi, quali siano i Juventus-Milan o i Milan-Juventus della vostra memoria più belli, o comunque degni di essere raccontati e rivissuti anche qui su Radio Bianconera.
O gli incroci di mercato, societari. Raccontateci un po' i ricordi che vi porta alla mente Milan-Juventus, Juventus-Milan, non solo di campo, a 360 gradi.
Juve-Milan io l'ho vissuto negli anni 90, il delle Alpi, 1-1, è sempre una partita non facile col Milan, scrive Pietro, che poi dice ancora, immaginatevi di vivere a Dortmund e di perdere una finale di Champions, ancora sto male a pensarci. Pietro da Dortmund.
Chiediamogli se quell'1-1 era agno baggio, perché c'ero anch'io in quel caso allo stadio. Chiediamoci, vediamo se ci risponde. Mi ricordo un 1-1. Adesso chiaro che la memoria non è la. Parliamo di tanti, tanti anni fa, inizio anni 90. Io mi ricordo un 1-1 con gol di.
Era Ragno e Baggio 93, però.
93, esatto, 93. Era Ragno e Baggio. Beh, comunque.
93-94, sì.
Parliamo di un tot di anni fa, è quasi 30.
Sì, sì.
Quasi.
Sì. Allora, noi intanto stiamo analizzando appunto gli incroci buoni tra Juventus e Milan. Abbiamo detto la gara del 2005.
C'è anche la gara scudetto, c'è anche un certo Allegri.
Bravo. Allora, prima durante in fase di briefing non ci veniva l'ultimo. Abbiamo messo Bonucci. Io, guarda, ho modificato la scheda mentre parlavamo e ho messo Allegri.
Infatti.
Detto questo, andiamo avanti, però. Milan-Juventus 1-6. E stiamo parlando di una grandissima batosta che poi fece girare un po', ecco, gli equilibri di quella Serie A,
sì,
a un certo punto.
È vero.
No?
Diciamo che fino a lì c'era un certo Milan, c'era un certo equilibrio, c'era una certa dominanza.
Stiamo parlando del 97, 6 aprile.
Esatto. Diciamo che quella sconfitta...
La Juventus aveva già vinto Scudetti, aveva già sollevato la Champions, però quell'equilibrio di fatto, cioè quell'egemonia, ecco, viene rimarcata ancora di più vincendo 6-1 in casa dei rossoneri.
Forse per la prima volta in campionato arriva una batosta del genere per il Milan in quell'epoca lì. Era il Milan che arrivava dal Milan degli olandesi, dai record di imbattibilità di Sebastiano Rossi, dalla difesa impenetrabile di Maldini e Baresi. Subire 6 gol a San Siro, tra l'altro un'immagine che mi è rimasta e mi rimarrà per sempre in mente,
il tabellone
Maldini, il tabellone Maldini all'87esimo che va dall'arbitro, non mi ricordo chi è, e gli dice: arbitro, non dare recupero per favore. È una delle immagini, insomma, che segnano.
Braschi di Prato,
partita tra l'altro semplicissima da arbitrare, perché insomma ci sono stati pochi episodi, anche qualche rigore, però abbastanza lineare, e fu una Juve veramente irresistibile, incredibile, una sconfitta che insomma segnò. E lì secondo me qualche giocatore, Franco Baresi, forse capì che la pensione era vicina, se non vicina, vicinissima, perché a un certo punto mi ricordo un gol in progressione di Vieri nel quale proprio Baresi non riesce, non mi ricordo se era l'ultimo, mi ricordo Vieri prende palla, punta, Baresi veramente non riesce neanche a trattenerlo per la maglietta, segna. Lì forse da difensore ti viene qualche dubbio sul futuro,
Eh sì, Vieri, dicevo, nel corso del match, il gol di Jugovic, Zidane, ancora Jugovic, Vieri, Amoruso, Marco Simone e ancora Cristian Vieri. La formazione: Peruzzi, Porrini, Ferrara, Giuliano,
Dimash.
A centrocampo Di Livio, Tacchinardi, Zidane, Jugovic, Vieri, Boxic. Con l'ingresso in campo di Nicola Amoruso, un nostro amico di Radio Bianconera, Attilio Lombardo e Gianluca Pessotto.
Però, vedi, quella squadra, quel centrocampo, Jugovic e Zidane, qualità straordinaria.
Lì era un centrocampo, era un 4-4-2 che però si poteva già leggere 4-3-1-2.
Esatto, sì, però cioè, due elementi come Jugovic...
Di Livio, Tacchinardi, Jugovic praticamente è il centrocampo.
Esatto, sì, esatto, con Zidane un pochino più avanti, no? Sì. Tacchinardi che fa il rombo basso e Zidane che fa il rombo alto, però due elementi di così grande qualità come Jugovic e Zidane difficile trovare in un solo centrocampo, due cervelli, due persone di un certo livello,
sì, calcistico,
anche
non solo
mentale.
Rossi, Reisinger, Vierkovud, Baresi, Maldini, Savicevic, Desai, Boban, Blomqvist, Dugarry e Simone. Entrano poi Baggio e Tassotti per il Milan, allenato da Arrigo Sacchi.
Dugarry e Dimash, chissà perché, però anche lì era una buona squadra, anche il Milan non era una squadra eccezionale, ecco, quella del 2005 era uno squadrone, questa qua era una buona squadra, ma già con, insomma,
a fine ciclo.
Fine ciclo,
con degli innesti,
i Baresi con degli innesti, Blomqvist, ecco, Dugarry poco, insomma, però comunque era un buon Milan, non un Milan stellare, ma era un buon Milan.
Sì, certamente, appunto, con delle scommesse non vinte, diciamo così, sì, molti giocatori. Sì. Andiamo verso il notiziario sportivo, poi torniamo con il nostro 5-5, i vostri ricordi e ovviamente proiettandoci verso Juventus Milan. Radio
Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, parzialmente nuvoloso sulle zone pianeggianti, residue piogge su Alpi, Levante, Ligure e Triveneto, specie in Friuli, Venezia e Giulia, con fenomeni anche temporaleschi. Temperature stabili, massime tra 19 e 24 gradi. Al centro, in gran parte stabile e soleggiato, salvo locali piovaschi tra Virsilia ed Appennino centrale. Temperature in aumento, massime tra 20 e 25 gradi. al sud. Tempo stabile e soleggiato, seppur con un po' di nubi tra Sicilia, Calabria e Cilento. Temperature stabili o in locale aumento, massime tra 21 e 26 gradi.
In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Il direttore Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou ti aspettano dalle 13 su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:35 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera. I vostri messaggi tantissimi al 340-5425-324. A me piace questa: Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Cuadrado, McKennie, Arthur, Rabiot, Dybala, Ronaldo, Chiesa. 3-4-3 con Ronaldo centrale, Chiesa e Dybala esterni. Il problema di quest'anno è stato moltissimo dovuto reinterpretare il messaggio. Il problema di quest'anno è da attribuire a Ronaldo, che non vuole giocare centrale. Se l'avesse fatto avrebbe fatto 10 gol in più, giocato meglio, e anche noi avremmo avuto 7-8 punti in più. Ciao ragazzi, sempre forza Juve, Eros da Cesena.
Secondo me si può avere questa sensazione, e anche a me piacerebbe magari vederlo ogni tanto, però bisogna anche fidarsi, uno, di Pirlo, e due, del giocatore, che ha una certa esperienza e ha vinto qualche trofeo. Magari ha le sue ragioni per dire preferisco giocare a sinistra e accentrarmi. Lì bisogna anche un po' fidarsi di chi ha più esperienza di noi, che lo vediamo da fuori, diciamo certo mi piacerebbe vedere Ronaldo punta, però se lui è così testardamente si ostina a giocare a sinistra, un motivo ci sarà, cioè siccome si conosce meglio lui di quanto lo conosciamo noi da fuori.
Qualcosa da ascoltare, siamo pronti. Note vocali.
Ciao ragazzi, sono lo zio.
Ciao zio. Federico?
Ieri ho parlato di quei due professionisti, giornalisti, Gad Lerner e Beppe Sevegnini. Oggi invece vi vorrei parlare di Gramellini, che praticamente aveva scritto su un articolo con la moralità della Superlega, del calcio al popolo, del romanticismo, bla 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 bla. Ora io spero che lo stesso Gramellini domani, poi specialmente aveva accusato parecchio la Juventus, lo stesso Gramellini domani faccia un altro articolo e ci spieghi come mai la Coppa Italia, adesso che è stata rivoluzionata, cosa ne pensa. Sarei curioso se pesasse la stessa scrittura uguale.
Che dire?
Beh.
Allora, riavvolgiamo il nastro, ragazzi, stiamo parlando dei Juventus-Milan del passato, abbiamo in generale degli incroci che hanno a che fare con Juventus e con Milan, quel 6-1 favorevolissimo alla Juventus, ci abbiamo messo anche dentro la Coppa Italia del 1990, gara in cui, ecco, momento in cui la Juventus riuscì a superare quel Milan quasi insuperabile con Zoff, battendolo in Coppa Italia e prendendosi comunque una bella rivincita nei confronti di una squadra praticamente imbattibile, o quasi.
Sì, era una Juve un pochino più in difficoltà, no? Rispetto agli anni successivi. Fu una vittoria importante, un trofeo importante contro un Milan probabilmente anche favorito nei pronostici. Ci sono state diverse volte, non troppe, però diverse volte in cui magari contro una delle due super favorite magari l'altra la spuntava. Questo è anche il fascino, il fascino di una super classica come Juve-Milan. Alcune volte favorita la Juve, ma magari vince il Milan, altre volte viceversa. Ad esempio, nella sfida San Siro del 2005, secondo me era favorito, era il Milan. Favorito soprattutto perché si giocava a San Siro, eppure riuscì a spuntare la Juve con quel gol di Trezeguet su rovesciata di Del Piero. Quindi è una partita sempre molto delicata, con equilibri molto sottili che spesso vengono rovesciati o ribaltati anche da una giocata del singolo, no? Quella rovesciata di Del Piero, a proposito proprio di rovesciate, decise la partita e scavò il confine tra dell'equilibrio tra un Milan, un grande Milan e una grande Juve.
Qualcosa da ascoltare, siamo pronti.
Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, no. Giuseppe Bianconero da Brescia.
Questa è per sentiamocela, perché no?
Ma sì, dai.
Io, riguardante l'allenatore, spero che la Juve prenda un allenatore con gli altri punti, veramente. E se questo deve essere Simone Inzaghi, solo una condizione: ci deve portare Milinkovic-Savic, perché la Juve deve puntare su quel tipo di giocatore.
Certo,
se porta lui mi può stare bene anche me, anche Simone Inzaghi, se no c'è anche di meglio di Simone Inzaghi. Comunque un complimento particolare a Dilella.
Uno un po' off topic rispetto a quello che stiamo dicendo, un opinionista di Due in Bianco Nero.
Ah,
Andrea Dilella. Allora, sentiamo qualcos'altro.
Io ancora mi ricordo quel Juventus-Milan di Coppa Italia a Torino, col gol incredibile di Vucinic, che fu il 3-1 mi pare, o il 3-2, e ci fece qualificare. Straordinario gol, mamma mia. Un abbraccio a tutti, Fabrizio da Napoli.
Eh sì, ci sono tanti incroci che hanno a che fare con questo super classico del nostro campionato. Sì. Nella lunga storia di Juve-Milan non ci si può dimenticare dell'1-0 del 94, lo ricordo molto bene, cross di Livio e gol di testa di Roberto Baggio, con Di Vincodino che dice a Costa Curta lascia.
Così narra la leggenda, perché poi è Costa Curta che dice: ho sentito lascia, però poi non so se tu sei un difensore, arriva un cross, cosa fai, la lasci?
Chissà,
non lo so.
A Baggio di testa, uno dei pochissimi gol di Robby.
Sì, è vero, uno dei 3-4 gol di testa della sua carriera. Quello fu molto importante.
Sì.
Poi la voce di Sebastiano Rossi, se ti dice lascia Baggio, un conto, se ti dice lascia Sebastiano Rossi, sembra strano che un difensore espertissimo come Costa Curta si faccia un po' prendere per il naso, ecco, da un lascia chiamato da Baggio. Però la leggenda è questa.
Note vocali.
Buonasera a tutti, sono Alfio da Belpasso. Io onestamente vedrei bene sulla panchina della Juve Simone Inzaghi, perché ha fatto un po' di cavetta nella Lazio e ha ottenuto buoni risultati con una squadra che negli ultimi anni, da quando c'è lui, è sempre stata fra le prime sei del campionato, ha sempre disputato almeno l'Europa League con ottimi risultati, anche se non l'ha vinta, perché non aveva onestamente la squadra per poterlo fare, e poi perché fa giocare anche i giovani, e uno di questi che penso che potrebbe far giocare senza problemi è Fagioli, che a me piace tantissimo. Voi cosa ne pensate? Poi su Ronaldo, visto quanto ci costa, io onestamente punterei tutto su Dybala, mettendolo al centro del progetto, e con Inzaghi sarò sicuro che farebbe benissimo. E prenderei, visto che quest'anno abbiamo avuto problemi come attaccanti, Depay e Milik. Voi cosa ne pensate? Buona serata e buon proseguimento.
Interessante.
Memphis Depay
sì.
E Arkadiusz Milik.
Milik sì, perché la Juve secondo me ha bisogno di un centravanti, e ne gioverebbero tutti, a partire da Ronaldo, lo stesso Dybala, il gioco in generale, chi crossa, sai, avere Milik sul dischetto è un po' più semplice, no? Quindi secondo me un centravanti serve. L'esperimento giochiamo senza centravanti o giochiamo con un centravanti come Morata, che non è un centravanti di stazza, di posizione, un centravanti atipico, secondo me non ha dato i risultati sperati, voluti. Quindi io fossi la Juve farei un passo indietro e prenderei un centravanti. Milik mi sembra un profilo furbo, intelligente e fattibile, perché da quanto vedo, insomma, ci sono anche i presupposti per riuscire a piazzare una buona offerta per lui.
Allora, si è visto con il Chievo Verona, con Allegri, prima punta Ronaldo, non ha strusciato la palla, tanto è vero che al secondo tempo ha cambiato modulo. Saverio ci scrive questo, e poi una proposta da parte di Alfio: Buffon, Quadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo, Artur, McKennie, Bentancur, Ronaldo, Dybala, Chiesa. E molti tirano fuori questo tridente con Ronaldo, Dybala e Chiesa. Di fatto la Juventus gioca già quasi così,
Sì, gioca già così, però siccome si potrebbe approfittare, magari, ecco, non sperimentando troppo con la Champions in ballo, però sperando di ottenere questa qualificazione quanto prima, poi provare anche a variare un pochino sul 4-4-2, che è un po' diventato un sistema di gioco di riferimento, anche un po' ha imbrigliato siccome la Juve sicuramente nel girone di ritorno, e andare magari a pensare a un 4-3-3, così anche sperimentando, cercando di capire se Bentancur è più adatto nel centrocampo a 3, se Chiesa può fare l'esterno sinistro magari di ruolo nel tridente, potrebbe essere una buona soluzione. Chiaramente gli esperimenti dopo, prima bisogna ottenere i risultati.
Altro incrocio favorevole, ecco, Massimiliano Allegri l'abbiamo messo in fondo, certamente una bella sorpresa, anche perché arrivò, ecco, forse con grande scetticismo, immotivato da parte di molti, e dimostrò di essere allenatore da Juventus e allenatore vincente, il più vincente in campionato.
Vincente soprattutto quello che tra quelli che è andato più vicino alla Champions, di fatto, in 5 anni, 2 volte una finale, non l'ha conquistata, però diciamo che ha ampliato, ha dato una certa evoluzione alla Juve di Conte, una Juve già vincente, per carità, che ha iniziato un ciclo incredibile dei 9 scudetti con quei 3, però la mano di Allegri si è vista, non ha soltanto preso il testimone alla Sarri e ha proseguito il lavoro di Conte come avrebbe anche potuto fare, ma insomma ha evoluto la Juventus, l'ha rimodellata secondo le sue esigenze, le sue caratteristiche mentali e anche un po' quel che voleva la società, rendendola dichiaratamente più europea. Poi è vero che non ha vinto la Champions, però si è vista una Juve che forse non faceva tregua alla partita, non emozionava come altre, però una Juve maledettamente concreta, che i suoi scudetti li ha vinti, altro che se ne ha vinti, ne ha 25, e ha sfiorato 2 volte quella Champions che purtroppo è da un po' di tempo che non vediamo, dal 96.
Tra poco l'ospite in linea, ci siamo già? Ah, già pronto? Furio Fedele, buonasera.
Ciao Furio, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori di Radio Bianconeri.
È un piacere averti nostro ospite.
Tu grazie davvero.
Conosci il Milan come pochi.
Ecco, noi ci siamo interrogati, magari ci puoi aiutare, no? alla genesi del ragionamento di Massimiliano Allegri sulle mentalità, Juventus e Milan, mentalità operaia contro quella legata allo spettacolo del suo ex presidente Silvio Berlusconi. Sono davvero così diverse, ma anche così simili, se vogliamo, come lignaggio questi due club?
Ma sai, hanno storie completamente diverse. La Juventus ha una peculiarità interplanetaria, cioè penso che sia l'unica squadra di calcio, ovviamente di un certo lignaggio, che non ha mai cambiato proprietà, è rimasta comunque sempre di un ceppo molto preciso e deciso, la famiglia Agnelli. Certo, ci sono state delle parentesi, soprattutto tanti anni fa, dove c'erano state magari delle divagazioni, delle situazioni diverse, però la Juve è sempre la Juve, e fra i tanti orgogli che può avere questa società è di avere un'identità ben precisa, decisa e soprattutto è difficilmente mutabile anche allo stato attuale delle cose, in un momento così difficile. Il Milan invece ha vissuto spesso e volentieri sull'ottovolante dell'improvvisazione. Peppino Porisco ricordava con grande ilarità che praticamente dal 1909 al 1953-54, quando arrivò il trio degli svedesi, fu quello il periodo più bello del calcio italiano, perché il Milan non vinse mai nulla, tantomeno lo scudetto. Poi arrivarono i 3 svedesi e cambiò musica. Sicuramente l'epopea di Berlusconi è irripetibile, non solo per il Milan ma per tante altre società anche a livello europeo. 30 anni di dominio assoluto in Italia e in Europa, con 28 trofei vinti, praticamente uno all'anno, e però il calcio ovviamente riserva sempre destini strani. Proprio fra poche ore allo Stadium ci sarà uno scontro che vale la Champions League, e sembrava fino a poche settimane fa, sarete d'accordo con me, che valeva soprattutto per il secondo posto, ma Juve e Milan si giocano la Champions, e questa volta chi perde è perduto, e soprattutto perde 50 milioni di euro.
Vista così è una pressione abbastanza forte.
Sono tanti soldi, soprattutto in epoca Covid, nei quali anche 5 milioni fanno la differenza, 50 la fanno tantissimo. Io con Furio volevo riavvolgere un pochino il nastro e andare a attingere al suo cassetto dei ricordi ampio. Ne parlavamo prima con Marco e anche con i nostri ascoltatori, un po' gli incroci, no, che ci sono rimasti impressi di Juve-Milan, Milan-Juve. Ci racconti un po' nella tua memoria quale episodio a cui sei più legato, magari tra Juve e Milan, Milan Juve, insomma, una partita che ti è rimasta impressa, un episodio, una suggestione?
Beh, la finale di Manchester, ovviamente. è una pagina tanto bella per il Milan, tanto brutta per la Juventus, anche perché, come ben ricordate, consacrò Ancelotti finalmente vincente di successo e non perdente di successo. Carlo era reduce da due annate bestiali con la Juve. È inutile che ricordi ai vostri radioascoltatori che cosa è successo in quei due anni. E però lì si prese tutta una serie di rivincite e iniziò la sua epopea, la sua carriera milanista, 8 stagioni, 8 trofei. Quella è la partita più importante. La pagina più strana è stato il gol non visto da Di Montari. E soprattutto in quella stagione, al di là del gol non visto, clamoroso, adesso non accadrebbe ovviamente con la Goal Technology, in quell'anno si sono verificati dei fatti particolari, tutti a favore della Juve. Innanzitutto la scelleratezza di tenere Pato per lasciare Tevez alla Juventus. Tevez, ve lo ricordate, era già praticamente
la Tevez novella, sì ce la ricordiamo, lunghissima,
e lì sarebbe cambiata la storia non solo di quello scudetto, ma la storia del calcio italiano, perché probabilmente quella Juve, non vincendo quello scudetto, era la prima Juve di Conte, non sarebbe partita così di slancio verso i 9 scudetti consecutivi. E da lì è iniziato proprio il declino del Milan. Ecco, queste le pagine più importanti. Poi c'è stato nello scorso decennio praticamente un dominio assoluto negli scontri fra Milan e Juve, ad eccezione della parentesi di Doha, dove il Milan ha vinto la Supercoppa d'Italia, e quella Juve era una Juve cannibale, non lasciava niente a nessuno, ai rigori con gol di Pasalic, che poi fu cacciato via come tanti milanisti, e poi lo ritroviamo, oltre che nella sua nazionale, anche come punti di forza dell'Atalanta. Un Milan molto contraddittorio, un Milan confuso e confusionario dal dopo Berlusconi, anzi dall'ultimo Berlusconi in poi, che anche quest'anno secondo me rischia un flop clamoroso se non riuscisse a qualificarsi per la Champions.
Tra gli incroci favorevoli noi ci abbiamo messo ovviamente di mercato il nome di Edgar Davids, che certamente ha trovato davvero grande fortuna in bianconero dopo un momento, ecco, dopo un periodo al Milan non felicissimo, e ci abbiamo messo anche Massimiliano Allegri, anche se come incrocio c'è stata una parte intermedia. Che cosa non ha funzionato poi a un certo punto con Allegri al Milan, con quella squadra in quel momento, insomma, in cui il Milan ha deciso di appunto esonerare Massimiliano Allegri?
Beh, guarda, Davids è stato un cortocircuito generale, soprattutto dello stesso Edgar, che al Milan non si era ambientato, aveva fatto muro contro muro contro i veterani, Costa Curta, vi ricordate la famosa mela marcia, Maldini, insomma, Edgar Davids non era ancora pronto per il grande calcio, e poi alla Juve, grazie anche all'abilità di Luciano Moggi, uno dei tanti vanti del direttore, si è manifestato come uno dei centrocampisti più forti della Juve ed Europa a quei tempi. E per quanto riguarda invece Allegri aveva, ormai è difficile, e lì alla Juve lo sapete benissimo anche a voi, che un allenatore possa resistere più di 3-4 anni. Allegri ha rappresentato l'eccezione che conferma la regola, anche se probabilmente con il senno di poi avrebbe potuto fare anche l'ultimo anno, avrebbe risolto tanti problemi che poi si sono creati in automatico alla Juve con Sarri e Pirlo. E l'aneddoto abbastanza strano è che Allegri arrivò al Milan con un anno di ritardo, perché quando Ancelotti alla fine della stagione 2008-2009 fu costretto a lasciare il Milan per andare in realtà al Chelsea, a vincere al Chelsea, in quella occasione Berlusconi e Galliani andarono allo scontro, non solo dialettico ma proprio con i fatti, perché Berlusconi voleva già ai tempi Allegri, mentre Galliani voleva mantenere Ancelotti. Si presentò Leonardo, che era un po' un dirigente tuttofare, conquistò la zona Champions, arrivò terzo, ma poi dopo se ne andò, e da lì arrivò Allegri con tutto quello che ne consegue. Quindi il calcio è veramente molto molto strano. Io Allegri l'ho ammirato, l'ho stimato, io sono un risultatista al mille per mille.
Anche noi.
Mi voglio divertire, faccio altro, guardo le partite di calcio soprattutto da tifoso, perché il tifoso gode, soffre, ma non puoi mai fare i conti ovviamente con una realtà precisa, e lo ricordo volentieri e penso che anche lui abbia lasciato un'impronta molto precisa nel Milan. Ricordiamo uno scudetto e soprattutto una finale, una Supercoppa d'Italia strappata all'Inter di Gasperini nel derby di Pechino.
Verissimo. Beh, dal passato al presente, io sono curioso di conoscere la tua opinione su Gigio Donnarumma. Se ne sta parlando troppo, c'è Raiola e noi sappiamo esattamente cosa si prova a gestire una trattativa con Raiola. Io volevo chiederti se hai qualche notizia sul futuro di Donnarumma, dove lo vedi?
Ma sai, solitamente dicono no news, good news. Qui il problema è che invece è bad
contrario,
news,
certo.
perché questa è una delle tante situazioni contraddittorie, addirittura grottesche, di questo ultimo Milan. La situazione di Donnarumma era facilmente intuibile e soprattutto medicabile, aggiustabile, fin dalle sue prime battute. Quando Donnarumma esordì, aveva 16 anni, sicuramente se a quei tempi si poteva fare un contratto non da professionista, comunque un contratto di 5 anni, ti faccio delle cifre che sono abbastanza verificabili: 5 anni a 250.000 euro netti all'anno. Tu, padre di Donnarumma, a 16 anni ti ritrovi un figlio che vale 250.000 euro per 5 anni, firmi subito, evidentemente.
Certo, certo.
Invece si è andato di palo in frasca, di management in management, di Milan in Milan, dal tandem Berlusconi-Galliani al tandem Fassone-Mirabelli, per poi finire un po' nel caos Maldini-Boban, prima Leonardo. Insomma, si è fatto di tutto e di più per non fare niente. Il Milan rischia di perdere Donnarumma. Voi mi insegnate, anche se siete più giovani di me, che se tu vuoi trattare un giocatore di Raiola, devi parlare solo con Raiola, sì. Né col giocatore, né col papà, né con la zia, né con la sorella. Raiola è uno e trino, e può fare e disfare, è tanto abile quanto sicuramente spericolato, ma ripeto, soprattutto abile, e quindi non sto dicendo nulla di nuovo. Secondo me Donnarumma non resta al Milan. Al Milan in questo momento sono terrorizzati dal fatto di non arrivare in zona Champions. Fra l'altro vi regalo, ahimè, da milanista anche quello che potrebbe essere un record negativissimo. Da quando esiste il campionato di Serie A, non so se da 20 o 18 squadre, comunque stiamo parlando di tanti anni, dai tre punti, non è mai successo che la squadra campione d'inverno, vi ricordo che il Milan è stato campione d'inverno con due punti sull'Inter, adesso ne ha già 14-15 di distacco, tanto per non cambiare. Dicevo, la squadra campione d'inverno, non è mai successo che non si sia qualificata per la Champions League. È inutile farvi vedere la classifica, è inutile ricordarvi Juve-Milan, è inutile farvi osservare il calendario del Milan, c'è questo pericolo. E quindi niente, un Milan sempre in balia di se stesso, sempre in balia della bufera. C'è addirittura il rischio, non so se è confermato oggi, anche se Florentino Perez lo vedo sempre molto vispo quando si tratta di aver ragione e non sempre ce l'ha, che ci possa essere addirittura una sanzione dell'UEFA pesante, esagerata, comunque stiamo parlando dell'UEFA, cioè che Milan, Juve, comunque i ribelli che non si sono pentiti potrebbero essere sospesi per uno o due anni, sì, dalle coppe. E quindi questa è la situazione, ma il Milan non rischia solo di perdere Donnarumma, rischia di perdere Romagnoli, rischia di, sì, perdere Çalhanoğlu. E attenzione, il vostro amico Conte, amico con la maiuscola perché è stato un grande juventino in campo e in panchina, se può giocarsi un jolly, e Conte quando vuole qualcosa lo ottiene quasi sempre, vuole un solo giocatore in tutta Europa e sarebbe Frank Kessié, che lui già seguiva da tempo all'Inter, l'avrebbe già voluto dell'Inter due anni fa, e sicuramente se ha dei danari da spendere lo spenderà per Kessié, che attenzione, è in scadenza nel 2022, ma avrete letto tutti la recente intervista rilasciata a Sport Week, il settimanale della Gazzetta dello Sport, quando che si è detto che si sente il presidente del Milan, sì, rossonero, eccetera, sì, 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 alla domanda del collega sul rinnovo del contratto ha detto ma poi vediamo. Insomma, quando dite poi sì, vediamo,
non si vive di vediamo, in una società calcistica è difficile vivere di vediamo,
poi con quelle premesse
Raiola,
un po' contraddittorio,
sì,
no?
Sì.
Quindi come vedete Inter e Milan che rischia di essere smantellato soprattutto se non dovesse raggiungere la qualificazione in Champions.
Molto chiaro, ed è stato davvero un piacere ascoltarti, Furio Fedele, grazie davvero.
Ciao Furio, è stato un piacere come grazie, sempre, grazie. Buon lavoro, ti seguiamo anche
sono
sul Corriere dello Sport.
Mi seguo anche su Canale 68, c'è cioè il direttore Antonio Paolino,
sì,
lo vedo.
Sì.
Lo è. Lui si pavoneggia un po' troppo in TV, ma è molto molto bravo. Lo saluto,
se lo dici tu.
Ci fidiamo, Furio
ciao,
Fedele.
Ciao Furio,
grazie
presto,
davvero.
Buona partita.
Un saluto.
A presto, buona serata, ciao.
Davvero un bel racconto.
Ma Furio ha tanti anni di esperienza sul campo. Guarda,
chiavi di lettura molto interessanti.
Sai, è bello sentirlo parlare, ma andare a pranzo con lui
ancora meglio.
È ancora più bello perché racconta anche quello che non si può raccontare.
Qualcosa
sono dei bei racconti divertenti, sempre divertenti, chiaramente.
Al seguito anche della Juventus.
Sì,
per il Corriere dello Sport.
Noi ci siamo conosciuti a Villar Perosa tanti anni fa, e a pranzo insieme, insomma, fu proprio un bel pranzo. Divertente, tanti aneddoti, non solo di Milan, perché lui ha seguito anche la Juve, il Milan ha seguito tante squadre, quindi insomma ne ha tantissime per ogni squadra, per ogni situazione.
Io ho quasi perso un volo in sua
compagnia. Colpa sua?
No,
immagino.
Un ritardo che però poi non ci ha impedito a noi giornalisti a seguito della Juventus, credo verso Barcellona. Non ci ha impedito appunto di tornare a Monaco di Baviera, una delle due. Detto questo, questi sono fatti nostri che non interessano ai nostri amici. Allora, Juventus-Milan continua anche nella seconda ora ovviamente il ricordo che riguarda appunto gli incroci. Andremo ad analizzare quelli pericolosi nel
Perfetto.
Corso della seconda
dai,
ora insieme
dai.
Quindi
con ospite,
rimanete con noi. Sì, sì, sì.
Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, 27 minuti, terzo tempo. Marco Spadavecchia in studio insieme ad Alberto Mauro con Davide Ercolin in regia. I vostri messaggi, tanti, anche vocali. Sì. Allora, sì. Un allenatore come Gasperini, perché no? Intanto va avanti la discussione sugli allenatori nella nostra chat. Un Angelo che scrive che deve fare di più per meritarsi la chiamata della Juventus, altro che il ritorno di Allegri. Gasp ha giocato in Europa come se fosse il giardino di casa sua, me lo auguro. Effettivamente, mentalità europea, l'abbiamo anche ricordato, no?
Sì,
lo
sì,
scorso
sì.
anno in particolar modo, insomma, a un passo davvero dalla semifinale contro il Paris Saint-Germain.
Grandissimo exploit, atto. Che in realtà non è un exploit, ma è una programmazione, no? Cioè l'Atalanta non è il Leicester che azzecca una stagione vincente, bravo anche il Leicester ovviamente di Claudio Ranieri, e arriva fino in fondo e vince la Premier. Lì c'è qualcosa di più dietro, c'è un lavoro, c'è un progetto, c'è una programmazione, c'è puntare sui giovani, c'è valorizzare la squadra che hai, i talenti che riesci a scovare, perché l'Atalanta, insomma, quanti ne ha tirati fuori di giovani
Tantissimi.
Talenti e quanti continua a tirarne fuori, cioè ogni anno 3-4 ne prende grezzi e li trasforma in giocatori di grande talento, cioè il talento ce l'hanno, però bisogna andarlo a cercare, bisogna scovarlo, e quindi Gasperini secondo me è l'allenatore ideale per questo tipo di squadra, questo tipo di società. Potrebbe esserlo anche per la Juve, sì, però ho qualche dubbio in più, perché alla Juve, oltre a fare quello che fai l'Atalanta, devi fare tante altre più cose.
Ma avrebbe quelle deleghe lì, uno come Gasperini, cioè
forse
avrebbe
no,
quel potere
forse
lì.
No, però l'eventuale Ronaldo lo devi gestire, non puoi delegarlo a Paratici o a, faccio esempi,
lui casi Baronio. Ha gestito solo quello di Papo.
Lui li ha gestiti e anche con una personalità di un certo tipo, cioè lui ha un carattere particolare, Gasperini, e l'abbiamo visto da come ha gestito il caso Papu Gomez. Ti dicessero va via il tuo giocatore più forte, io fossi un allenatore ci penserei due volte. Lui non ci ha pensato due volte. Però una cosa, probabilmente gestire una situazione, un gruppo come l'Atalanta, un gruppo Juve diverso secondo me, è più azienda, ci sono più aziende dentro l'Atalanta, c'è un gruppo di giocatori fortissimi in prospettiva, talenti, ma anche più che in prospettiva anche nel presente. La Juve è un discorso un pochino diverso, devi andare ad assemblare diverse aziende, l'azienda Ronaldo con l'azienda Dybala, con l'azienda Juve, cioè non è semplicissimo, secondo me è un discorso un pochino più complicato. Detto questo, forse Gasperini ha l'esperienza, anche la maturità, l'età per riuscire a farlo. Ha avuto un'esperienza non felicissima all'Inter, ma era anche una stagione complicata, era una stagione post triplete, di scarico, diciamo così, anche mentale. Insomma, è capitato in un momento sfortunato. Forse potrebbe essere arrivata la sua chance in una big. Detto questo, i nomi in questo momento che si fanno per la panchina della Juventus: Pirlo, non tantissime possibilità di essere riconfermato. Allegri,
percentualmente,
diciamo,
a quanto lo dai?
La conferma di Pirlo un 30% secondo me, che può crescere da qua a fine stagione, ma al momento secondo me è sotto il 50%. C'è la possibilità di Allegri, che in questo momento è il nome in pole, perché convince tutti, perché conosce l'ambiente, perché insomma ha buoni rapporti con Agnelli, ha buoni rapporti con i tifosi, meno con Paratici e Nedved, ma quelle sono situazioni che si possono gestire.
Che non è un dettaglio.
Non però. È un dettaglio. Poi c'è il solito Inzaghi, c'è Gasperini, attenzione a Zidane, che era una suggestione, secondo me rimane una suggestione, però dopo l'eliminazione del Real, magari un discorso, un approfondimento in questo senso si può fare. La vedo un po' complicata per questioni di ingaggio e questioni di anche lignaggio e di insomma un allenatore
e di momento Juve,
di
anche,
momento
perché
Juve
deve partire,
cioè,
no?
Io fossi Zidane non so se andrei alla Juve in questo momento, sì, storico. Ci sarei andato prima, ci andrei dopo, oggi non lo so, quindi questo è un discorso anche da tenere a mente. Però insomma più o meno nel ventaglio di possibili allenatori ci sono questi.
Gattuso
è un altro nome che c'è, me l'ero dimenticato, ma c'è perché è un allenatore giovane, un allenatore che ha delle idee buone di calcio, che ha fatto bene e sta facendo bene al Napoli, ha una certa gavetta alle spalle ed è
un altro incrocio, potrebbe essere
uno
un altro
dei
incrocio
170 miliardi di incroci tra Milan e Juve, anche potrebbe questo Gattuso. Insomma, ce ne sono tante di possibilità, come l'anno scorso e come l'anno prima.
Bellissimo, stessa spiaggia, stesso mare,
sì.
Un'estate insieme, Radio Bianconera non vi abbandona, così, per inciso. Una,
ma certo,
una cosa detta,
ma ci mancherebbe.
Così.
Perché,
non ha molto
perché
senso,
mai?
Ma perché
mai?
Non dirlo, direi.
Perché dovremmo.
Andiamo avanti, note vocali, sentiamo.
Ciao Carlo a Santo Domingo.
Ciao.
Allora, a partire dal Milan ce ne sono tante, che mi fa più male chiaramente la sconfitta di Champions, però allo stesso tempo mi ricordo la vittoria della Supercoppa italiana nello stesso anno, dopo la sconfitta di Champions, che si giocò a New York, si vinse 1-0, si vinse a rigori, l'ultimo rigore mi sembra lo tirò Ciro Ferrara. Quello per una, come si dice, addolcire un po' la brutta sconfitta. Mentre non sono d'accordo su quanto riguarda il discorso del grande Milan, sì, grande Milan fantastico, il Milan di Capello vinceva a tutte le parti in Italia, ha vinto in Italia e ha vinto poco in Europa, il Milan sa che ha vinto tanto in Europa e poco in Italia, però dovete ricordare un passaggio fondamentale: dal 1986 le squadre inglesi vennero espulse dal calcio europeo per via dei fatti di Zell, 5 anni e 6 anni per Liverpool se non mi sbaglio, e voi sapete che ricostruire una squadra ci vuole del tempo. Il Milan in quella fascia ha fatto la storia col Milan di Sacchi, infatti fate caso non ha mai fatto una finale contro una squadra inglese che ancora oggi sono le più forti, e ai tempi del Milan di Sacchi erano quelli che avevano più titoli a livello europeo. Queste sono analisi fatte.
È lunga disamina, effettivamente non ci avevo mai riflettuto abbastanza su questa cosa. Allora, incroci pericolosi, poi andiamo dal nostro prossimo ospite. Ovviamente Manchester 2003, quale partita potrà mai
te ne dico una
finale di Champions
una finale
League.
Di Champions League in questo momento non siamo lontani, non dico Juve, dico in generale una finale di Champions Juve-Milan la vedo lontana anni non luce di più, forse quando mai altre due squadre
vinta i rigori dalla Juventus
e non lo so, è bello sognare, ma in questo momento siamo molto molto lontani come movimento calcio italiano.
Se c'era Nedved,
guarda, quell'ammonizione contro il Real anche quella. Sono due episodi dolorosi. Quello nella gioia della vittoria contro il Real, del passaggio del turno, e poi quella finale. Dolore che però nella vita di un calciatore, di uno sportivo, di un appassionato, di un tifoso, fanno parte del bagaglio che ti porti dietro, no? Le vittorie, le gioie, ma anche le lacrime, le sconfitte. Il calcio è bello perché purtroppo ci sono le vittorie.
Io davvero non so quando ricapiterà di nuovo una finale tutta italiana tra Juventus e Milan, con quella Juventus
tra
là.
Juve e Milan, con una, cioè, già solo arrivare in finale col Milan, io ci metterei la firma. La vedo molto lontana.
Un altro incrocio pericoloso, più o meno pericoloso, certamente, insomma, considerando il Buffon infortunato e l'Abbiati sostituto. Ricordi quel favore, tra virgolette,
favore,
trofeo,
sì.
Berlusconi, stiamo parlando, sì, dell'estate del 2005, si fa male Buffon, uno scontro di gioco con Kakà, e Berlusconi decide, ecco, di agevolare il prestito di Abbiati.
E mi ricordo anche il virgolettato di Berlusconi in quell'occasione: non voglio che questo trofeo dedicato alla memoria di un caro, di un mio caro, possa essere macchiato da un infortunio che poi possa andare a variare gli equilibri del campionato. Quindi, con grande signorilità, va detto, perché questo è un gesto d'altri tempi, di un altro calcio, Berlusconi concesse Abbiati alla Juventus in sostituzione di Buffon infortunato. Abbiati che comunque fece una buona stagione.
Sì. La Juventus vinse lo scudetto, ecco, non, lo scudetto, cioè, purtroppo non compare, ma lo sappiamo.
Vabbè, ma quello è un altro discorso. Detto questo, Buffon a regime era un'altra cosa, però Abbiati, devo dire che poi fu, insomma, nella situazione negativa, avere Abbiati in porta fu un vantaggio per la Juventus.
E poi Filippo Inzaghi, bene alla Juventus, benissimo al Milan, piccolo rimpianto,
bravo,
c'è.
Bis, sì, c'è un... sì, però sai, di fronte a un'offerta del genere... ci sono anche delle situazioni.
La Juve si è rifatta con Trezeguet,
appunto, cioè tu scegli di ringiovanire, punti su Trezeguet. La scelta in sé di puntare su Trezeguet per Inzaghi non è sbagliata, è che Inzaghi aveva ancora tutta quella fame che magari non hai calcolato nella sua intierezza,
certo.
E quella fame l'ha portata altrove, e ha vinto, e ha segnato in finale, e ha trascinato il Milan soprattutto in Champions.
E qui si piange, ragazzi, Roberto Baggio,
qua i tifosi, gli appassionati più nostalgici, perché a un ragazzo di 15 anni, 17 anni, che oggi sente il nome di Baggio, sì, si ricorda, sa, ma non ha vissuto. Noi l'abbiamo vissuto. Vedere Baggio con qualsiasi altra maglia, meno quella del Brescia, di più quella di Inter e Milan, fa un po', ti stringe un po' il cuore,
certo.
Perché Baggio era qualcosa di incredibile. Chi non l'ha visto giocare, secondo me, fa fatica a comprenderlo, perché era quel tipo di giocatore che ti fa proprio innamorare del pallone, della giocata, dello stop, del modo di prendere la rincorsa, di come calcia la punizione, della pulizia del tiro. Ecco, quello era Baggio. Quello e tante altre cose. E vederlo con un'altra maglia.
Poesia.
Poesia applicata al calcio.
Sì. È davvero un giocatore... sì, incredibile, che passando al Milan poi, tra l'altro, fece anche il giro un piccolo giro d'Italia,
sì,
lo
sì,
stesso
sì,
di Vincodino. Io ritengo che il miglior Baggio si sia visto ovviamente alla Juventus, anche in virtù del pallone d'oro vinto, però insomma, davvero regalò emozioni in giro per l'Italia, attraverso molti club. Siamo pronti per dare spazio e ospitare con grande piacere Nicola Legrottaglie. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera Nicola,
buonasera,
benvenuto.
Buonasera a voi.
Lei che ha giocato sia alla Juventus che al Milan, noi ci stiamo interrogando, l'abbiamo fatto anche col collega Furio Fedele, no? Sulle caratteristiche delle due società, quanto sono diverse, quanto si somigliano. Ecco, parlava Massimiliano Allegri dicendo: Milan ha un DNA più legato allo spettacolo, la Juventus una mentalità più operaia che deriva dalla sua famiglia. È proprio così?
Sì. Sì, sì, devo confermare quello che ha già detto il mister. In effetti anch'io ho percepito la stessa cosa nel cambio, anche se al Milan ho fatto solo 6 mesi, ma comunque vedevi una certa leadership, una leadership molto diversa. Ecco, lì basato un po' più sulle relazioni, non che la Juventus non ci sono relazioni, ma diciamo che è un po' più quando servi, ecco, ti tengo, quando non servi,
okay,
più, cambio, ecco, diciamo che è un po' più così l'idea. Invece di là, dall'altra parte, è un po' un ambiente un po' più accogliente, più che ne so, la relazione è più duratura, quindi questa è la differenza di leadership. Poi al centro di tutto è il giocatore, al Milan, invece dall'altra parte il centro di tutto la vittoria, il progetto, il fatturato. Quindi questa è la differenza, che poi diciamo che l'obiettivo è uguale per entrambi, quello è un modo di fare per poter arrivare alla vittoria.
Chiarissimo.
Esatto, sono dei mezzi diversi per arrivare al fine comune che è la vittoria, chiaro. Nicola, ti volevo chiedere, ma ti aspettavi qualcosa di più da Ronaldo in questi anni alla Juventus? Quando arrivò si parlò di Ronaldo per vincere la Champions, in questi ultimi anni la Juve ha faticato soprattutto in Champions. Ecco, ti aspettavi, non si può discutere dal punto di vista delle prestazioni, dei gol, però magari qualcosa di più in Champions?
Assolutamente,
sì.
Io credo che chi crede in alcuni principi è solo contento di dire che non è sorpreso. Io infatti non sono sorpreso, perché ho sempre creduto in un principio che esula dal singolo ma dal collettivo. Sì. La squadra vince, non vince mai un giocatore, anzi il giocatore ha fatto quello che ha sempre fatto da altre parti.
Esatto.
Alla fine ha mantenuto quello che erano le promesse, le speranze dei tifosi, fare tantissimi gol in tre anni. È stato comunque prolifico al massimo, ma il problema, la cosa bella è capire che si vince insieme, non si vince da soli, e spero che questo esempio possa dare finalmente credibilità a quei principi, a quei valori in cui qualcuno crede.
Certo.
Da allenatore, le Grottaglie, come giudica la... il momento della Juventus e il lavoro di Andrea Pirlo? Abbiamo parlato spesso di tanti esperimenti, qualcuno riuscito, molti no, è evidente. È comunque una fase di assestamento che perdura da inizio stagione. Sono 33 tabellini diversi, 33 formazioni diverse da inizio campionato.
Sì, sicuramente Andrea ha provato, ha rischiato, ha messo in atto le sue idee. Giustamente bisognava dargli la possibilità di farlo. Tornando indietro, secondo me lui sicuramente dirà no, ma forse avrei fatto quello in maniera diversa, perché è capitato anche a me, ma non deve farlo, deve continuare a pensare che quando ha fatto quella scelta era la scelta giusta che lui ha fatto. Poi nel tempo la maturi, nel tempo migliori, ma chi non sbagliando cioè tutti quanti sbagliando impariamo, quindi lui non deve pensare a questo. Sicuramente ha preso una macchina troppo grande,
ecco.
E quando rompi una macchina troppo grande il prezzo da pagare è più forte che rompere una 500 piccola, e quindi questo è da mettere noi in preventivo.
Certo.
Lui ha fatto questa scelta e di conseguenza oggi il clamore, la risonanza è di più.
Chiaro.
Che allenare l'Under 23, ma credo che sia per lui formativo. Adesso giudicarlo, è difficile giudicarlo, puoi giudicare alcune idee di gioco, magari, no? Alcune soluzioni che ha dato, alcune proposte che ha provato a mettere in campo, ecco, quello sì, lo possiamo fare da tecnici, ma nella gestione completa secondo me è normale dargli ancora tempo per capire quanto margine c'ha poi l'anno prossimo nel migliorare certe cose e che tipo di qualità ha come allenatore.
Ecco, un parere vorrei chiederti anche da tecnico, ma anche da ex difensore che guidava le difese, sulla costruzione dal basso, che spesso è stata un po', ecco, croce e delizia di molte squadre, anche della Juventus.
Costruzione dal basso, ma sono come quelle mode che vanno sempre, no? Sia nei vestiti, nella moda, che anche nel calcio, in altre situazioni. Io ho una mia idea sulla costruzione dal basso, che quando qualcosa mi permette di crearmi dei vantaggi, la devo fare. Quando invece mi accorgo che questo qualcosa non mi crea vantaggi, non la devo fare. Quindi la saggezza, secondo me, è allenare, che non è facile, allenare i giocatori a saper scegliere la migliore soluzione del momento, della situazione che vanno a incontrare. Quindi è il giocatore che deve usare strategie in campo. Io alleno il giocatore a tutti i modi a tutte le situazioni che può incontrare in campo. Poi sono loro a decidere, perché io non posso entrare in campo e non devono fare per forza quello che dico io. Io li alleno a fare tutto e loro devono essere bravi a scegliere la migliore soluzione. Io la vedo così e credo che questo è il senso del gioco.
Chiarissimo. Certo. Nicola, ma secondo te tra Pioli e Pirlo chi rischia di più e perché?
Allora, io credo che a livello, qui è una questione psicologica, psicofisica, diciamo quello che mettiamolo come vogliamo, ma chi insegue è sempre più avvantaggiato, e chi invece deve ha qualcuno sotto che lo sta per prendere è sempre meno ha meno vantaggi. Nel caso del Milan ancora di più, perché il Milan, avendo avuto un intero campionato sempre la testa su rispetto agli altri, adesso vedersi in quella condizione lì diventa un po' più, ha un po' più di pressione. Quindi io vedo favorito la Lazio in questo momento, la Lazio e Napoli su Juventus e Milan. Però c'è da dire che tecnicamente la Juventus e il Milan sono superiori, quindi io mi aspetto che questa bagarre durerà fino all'ultima giornata.
Un consiglio importante di Legrottaglie: Barella alla Juventus, consiglio che evidentemente non fu ascoltato. Quale altro giocatore consiglierebbe oggi alla Juventus, anche per il centrocampo, che è un po' il reparto in grado di essere rinforzato maggiormente?
Bah, io credo che il giocatore che vorrei vedere in Italia, no? Per caratteristiche, potrebbe veramente infiammare il calcio italiano, secondo me è Kanté del Chelsea. Quelle caratteristiche lì in un centrocampo juventino, ecco, lo vedrei molto molto bene, insieme a qualche altro giocatore di grande qualità, ecco.
Chissà se si è fermato, perché non so da ieri sera se si è fermato, perché ha corso un pochino ieri sera contro l'altro.
Ieri tantissimo, è incredibile.
Ha corso anche bene, perché poi non solo
ma
correva,
anche qualità, ma... esatto. Non è solo che corre,
esatto.
Fa delle cose,
corre
con grande qualità, con grande velocità.
Ha messo lo zampino sui due gol, quindi insomma, merito a Kanté, al Chelsea di averlo preso e averlo reso quello che è oggi. Se dovessi sbilanciarti sul futuro della panchina della Juventus, parlando a proposito di Champions, no? Dell'eliminazione un po' clamorosa anche del Real, ti aspetteresti di più, magari la riconferma di Pirlo, un ritorno di Allegri, uno nuovo ma con esperienza come Gasperini, o magari una suggestione come Zidane?
Io faccio fatica a pensare che Allegri torni alla Juventus per adesso. A oggi credo che tutto dipenderà molto dalla questione anche Superlega, Champions League, tante cose arriveranno da quella decisione lì, quindi sarà difficile, soprattutto anche se la Juventus deciderà di cambiare qualcosa a livello tecnico, società, quindi certo. Tutto dipenderà dalle scelte che faranno a fine campionato, e il tecnico secondo me sarà l'ultima cosa che tratteranno. Ecco, prima si tratterà altro, il progetto, cosa fare l'anno prossimo, e in base a quello sceglieranno allenatori. Ma anche una riconferma di Pirlo non mi sorprenderebbe.
Sono momenti caldi questi.
Io credo che un altro anno, Andrea, è giusto che gli diano la possibilità di poter provare, ecco, quello che ha in testa anche l'anno prossimo, e poi magari decidere.
Lei ha già deciso il suo futuro? Quando la rivedremo presto su una panchina?
Io l'ho deciso, cioè, nel senso che io voglio allenare. Io l'ho già deciso, c'è qualcun altro che dovrà decidere se darmi questa panchina e farmi allenare. Ecco.
È stato accostato a Palermo, anche al Catania ultimamente?
Sì. Beh sì, sono piazze comunque dove io comunque ho già vissuto, cioè, nel senso in Sicilia, mi conoscono bene, sanno quello che posso dare. Purtroppo però non decide solo l'allenatore, ci devono essere tutte le parti concorde nel fare un progetto, e io aspetto veramente di trovare persone che sono in linea con i valori e soprattutto anche le idee che ho io per poter fare qualcosa di grande.
Glielo auguriamo, grazie davvero Nicola Legrottaglie.
Ti facciamo un grande bocca al lupo da parte nostra e dei nostri ascoltatori. Ciao Nicola, a presto, grazie.
Un saluto, grazie davvero. Mister Nicola Legrottaglie, grande doppio ex di Juventus e Milan ai nostri microfoni, parlando anche dell'identità delle due squadre e dei due club. Sì. Qualcosa da ascoltare, note vocali, siamo pronti, e poi andiamo verso il notiziario sportivo per vivere insieme il notiziario sportivo per vivere insieme l'ultima mezz'ora di terzo tempo
con un altro ospite, ma non riveliamo, non riveliamo oggi, non si spoiler. Mi
piacerebbe ricordare che oltre l'errore a favore della Juventus. Furono annullati il gol a Matri in fuorigioco inesistente. Vero. E non fu espulso al primo minuto del secondo tempo perché aveva dato un pugno a un giocatore della Juventus.
Non è passato
che memoria, sai che Mexes me l'ero dimenticato io. Il gol di Matri me lo ricordavo, sì. Mexes no. Complimenti
regolare,
ai nostri regolare. Gol regolare, complimenti ai nostri ascoltatori che non gliene sfugge una, neanche mezza. Va.
Altro da ascoltare.
Buonasera, Peppe da Napoli.
Ciao Peppe.
Ragazzi, credo che o Allegri o Zidane, nel senso che o Allegri va al Madrid o Zidane potrebbe venire alla Juventus, o sicuramente Allegri.
O viceversa.
Ci davano questa eventualità.
Mi auguro che venga un grande tecnico di questo spessore, non i Gasperini o i Gattuso, perché i Gasperini sicuramente, ma la Juventus, ragazzi, non è l'Atalanta.
È vero.
Se vai a giocare con Manchester City e prendi sei gol come Luis Gasperini, il giorno dopo ti crocifiggono.
È vero.
Prima di quell'incontro a Forte dei Marmi, come indicazione molto forte, arrivava da più parti questa, Allegri al Real Madrid.
Al Real, ma sai, chissà, io terrei d'occhio il binario Allegri-Zidane-Real-Juve, però...
Torino-Madrid,
sì, esatto.
Per capirci.
Sì, senza escludere anche outsiders, alla Gasperini, alla Inzaghi, alla Gattuso... Che al momento, secondo me, non c'è veramente nulla di definito, tranne forse un Allegri un pochino più avanti degli altri per i motivi che abbiamo detto prima.
Ringraziamo anche Raffaella Bon per il contatto a Nicola Grottaglie.
Sì, assolutamente sì.
E anche il nostro amico Angelo.
Preziosa come sempre, perché ci dà sempre una grande mano.
Tanto,
Raffaella.
Davvero, con ospiti di grande qualità. Un grande saluto a Raffaella e anche ad Angelo, dicevo, perché saluta. Mandateceli prima questi messaggi, così riusciamo anche a
Sì,
a,
dovete
a
mandarceli tang in tempo reale, perché sennò è complicato.
Un abbraccio a Nichele Grottaglie, grande giocatore, sempre elegante, ad esempio di professionalità e fair play.
Sì.
Il nostro amico appunto Angelo. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo insieme, rimanete con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 34 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera. I vostri messaggi, come sempre, il numero è sempre quello, ragazzi, è 340-5425-324. A memoria, sentiamo qualcosa.
Vai.
Ciao amici, Angelo da Frosinone.
Ciao Angelo.
Io purtroppo ricordo soprattutto questa finale di Manchester.
Come dimenticarlo?
Perché comunque per noi la vittoria avrebbe sancito e certificato una superiorità che c'era. E invece ha certificato la nostra sfortuna che nelle finali spesso ci ha perseguitato, e così i milanisti per anni si riempiono la bocca del fatto che sono più forti in Europa e che hanno vinto sempre di più di noi in Europa. Sono solo chiacchiere, perché invece la Juve avrebbe meritato molto di più di vincere quella coppa e anche qualcun'altra. Ahimè, forza Juve e buona serata.
È quello che dicono i milanisti, no? Quando gli si
sì.
Insomma si interroga il tifoso bianconero sulla forza della Juventus rispetto al Milan, la risposta è 7 Champions.
Purtroppo quelle hanno vinto e quelle sono. C'è poco da fare. Bravi loro a vincerle, brava la Juve a vincere un certo numero.
La Juve può rispondere 9 finali.
Un
però.
Certo no, non risponde, risponde un certo numero di scudetti.
Quindi, un certo numero
quindi,
di scudetti.
Quindi, ragazzi, c'è chi si appassiona alla Champions e c'è chi ha la passione degli scudetti. Vincerne 9 consecutivi, quando ci riuscirete, vi stringerò la mano. Vi stringo la mano per le 7 Champions, voi dovete stringermela per i 9 scudetti.
9 scudetti consecutivi, nella storia,
più o meno,
come la Juventus.
Esatto.
Non credo, sarà davvero difficile replicare un filotto del genere. Allora, abbiamo detto Roberto Baggio e Ancelotti anche, un incrocio particolare,
sì.
Perché poi lui arriva ovviamente attraverso la sua parte iniziale della carriera, no? Dal Parma,
chiaro,
alla Juventus, però arriva dal Milan, è evidente, come mentalità, come uomo legato al calcio.
Mm-hmm.
Alla Juventus non fa benissimo, ma secondo me fa comunque bene, perché eredita una squadra. Prendendola, insomma, Coppa Intertoto, riesce comunque a giocarsi.
Sì, fa bene
due volte lo scudetto.
Ma non benissimo. Fa bene, ma non
bene, ma non benissimo.
Perché gli è mancato veramente tanto così. Mi ricordo quei gol di Nakata, balordi, Van der Sar, respinta male. Cioè, gli è mancato veramente poco. Perché...
Allora, il primo anno lo perde nel pantano di Perugia.
Esatto, e lì. c'entra poco lui
con la Lazio,
c'entra poco lui
con la Lazio,
si è, si è mangiato un discreto numero di punti nel finale di stagione,
lì, sì, lì lapida un vantaggio lì, pazzesco.
Mentalmente secondo me la Juve ha mollato pensando di essere già scudettata, e lì è stato l'errore, è stato più quello che Perugia, perché Perugia in una situazione del genere climatica ti può capitare di prendere un gol,
non devi arrivarci a Perugia a giocarti,
non devi arrivare a Perugia dopo un vantaggio del genere, non puoi arrivare a giocartela all'ultima Perugia. Questo è stato l'errore di quella Juve lì, che era
troppa pressione,
era una grande Lazio, era una grande Juve che però ha mollato nel finale, e lì la Lazio invece ci ha creduto.
E l'anno dopo invece contro la Roma, ecco, fu l'anno del giubileo, calcisticamente anche parlando, con quella Roma inarrestabile e comunque insomma in grado di,
bella squadra anche
solo
quella,
alla fine Roma di Capello, guarda Capello quante volte ritorna nei nostri racconti,
tornano un po'
tra Milan,
chi
Juventus,
di qua,
Roma
di là, di su, alla fine spesso sono gli stessi che tornano.
Appunto, Ancelotti che poi però va al Milan e vince come ha detto e come ha ricordato Furio Fedele, vince anche smentendo un po' quell'etichetta di perdente di lusso, no?
Sì,
inizia a vincere tanto,
si è rifatto con gli interessi, perché poi al Milan ha fatto veramente un pezzo di storia come Sacchi prima di lui, come Capello, cioè è arrivato a quel livello lì, forse fino a lì non c'era ancora quel livello. Dal Milan in poi Ancelotti è un allenatore paragonabile a Sacchi, a Capelli.
Vince in Inghilterra, vince in Germania e vince la decima.
Sì, sì. Vabbè, ma lì era già attestato. Però secondo me si è attestato ad allenatore di livello assoluto proprio al Milan.
Ma tu un giorno te lo riprenderesti un Ancelotti?
Sì, me lo riprenderei, perché oggettivamente poi ha avuto una certa maturazione, lo prenderei. Altro che se lo prenderei. Se ci fosse l'occasione di prenderlo anche per l'anno prossimo, lo valuterei attentamente, perché secondo me, io lo so che sono in controtendenza rispetto probabilmente ai nostri ascoltatori, ma io un pensierino su Mourinho ce l'avrei fatto.
Sì, ma l'abbiamo detto anche
e l'ho pure detto, lo so che magari qualcuno mi dice però dal punto di vista del tipo di allenatore secondo me avrebbe potuto far bene alla Juve. Ancelotti anche lo valuterei, chiaramente, se ci fossero i presupposti sia economici che tecnici.
E poi quindi abbiamo concluso il nostro 5-5 pensando agli incroci buoni e pericolosi tra Juventus e Milan. Note vocali.
Alberto, buonasera Marco, Cristiano dalla Svizzera.
Ciao Cristiano.
Sentivo il nostro carissimo Nicola De Grottaglie che diceva l'allenatore verrà scelto all'ultimo momento. Io dico una cosa, non voglio contraddire De Grottaglie, però non sarebbe proprio tanto favorevole scegliere l'allenatore per ultimo, perché ricordiamoci le ultime due stagioni la scelta dell'allenatore è arrivata molto tardi, con tutte le conseguenze negative del caso. Quindi secondo me la guida tecnica all'allenatore, indipendentemente poi da come cambierà la società, Agnelli non Agnelli, Paratici non Paratici, la Juve deve avere le idee chiarissime su chi potrebbe o dovrebbe essere il prossimo allenatore, prima di tutto, perché questo ovviamente influisce alla grandissima su tante cose, non ultima la preparazione, l'amalgama, quanto prima si inizia a giocare insieme sotto una guida tecnica e quanto prima ci
sono
si abitua anche a oliare certi meccanismi.
Sono 3 anni che l'allenatore è stato scelto all'ultimo, è un po' così, un po' prima uno, poi forse l'altro.
Quasi di fretta,
non lo so, va bene, allora prendiamo poi Sarri, prendiamo poi Pirlo. E secondo me farebbe bene alla Juve fare una certa riflessione sul tipo di allenatore da prendere e poi andarlo a prendere. Magari spendi un po' di più, però forse è quello che è mancato in questi ultimi 2 anni,
Sì, le altre volte anche Allegri arrivò di fretta. Però
sì,
andò
di fretta, ma lì era una situazione esterna. Conte che dice, ciao, allora me ne vado. Se ne va e tu sei senza allenatore, parte la stagione il giorno dopo, ti serve un allenatore in fretta e fai la scelta migliore che potessi fare in quel momento e viri su Allegri. Le altre situazioni sono non indotte, sono situazioni che ti sei creato tu, perché sei stato lì, Allegri l'hai mandato via,
sì,
hai tergiversato, pensato Inzaghi, non Inzaghi, e alla fine prendi Sarri decidendoti, sì, però ci hai messo tanto. Situazione, la stessa situazione l'anno dopo, via Sarri, uno qua, uno là, forse lì, alla fine poi prendi Pirlo, che era all'Under 23. Chiaro che in questo senso, dal punto di vista della guida tecnica, non c'è stata una chiarezza,
linearità,
assoluta, linearità.
Sì. Ma quell'abbraccio a fine partita contro l'Udinese, lo spogliatoio, la Juventus attorno a Pirlo,
Potrebbe essere un segnale, ma un segnale che deve essere supportato dai risultati, perché se rimane un segnale è bello, ma se rimane un segnale supportato dai fatti,
se rimane un segnale isolato quella partita,
esatto,
dice.
E allora bello, però per carità è una foto. Se invece diventa anche un volano per andare a vincere di rabbia contro il Milan, bello, bellissimo e utile soprattutto.
Ti piace sognare in grande?
Abbastanza, sì.
Benissimo, voglio due finali di Champions consecutive, una contro il Milan e una contro l'Inter.
Vabbè, dai, ci
sta. La prima vinta ai rigori, la seconda vinta ai rigori a oltranza.
Sì, però ragazzi, i rigori sono anche psicologicamente, emotivamente difficile da gestire. Io a Manchester ho patito tantissimo.
Anche mentalmente.
Ho patito tantissimo. Non so se reggerei un'altra finale di Champions ai rigori.
Secondo me Dybala e i giocatori di qualità ne trarrebbero beneficio. Da che cosa? Dall'arrivo di Gasperini. Senza CR7. Beneficio anche le casse della società. Ancora Angelo che ci scrive. E poi siamo pronti quasi per andare dal nostro prossimo ospite. Viene tirato in ballo ancora una volta il gol di Muntari, che è stato
capita.
Esatto, è stato menzionato dal nostro ospite Furio Fedele. Poi prendiamo Emerson Palmieri, via Alessandro, Locatelli, in via Ramsey, Gigione Donnarumma dentro con Mister Pirlo. Questo è il suggerimento da parte di un nostro ascoltatore che non si firma. Vi stiamo chiedendo il vostro Juventus-Milan, Milan-Juventus. Sono tantissimi i ricordi che legano i tifosi della Juventus a questo super classico del nostro campionato, che è stato anche, come vi ricordate bene, una finale di Champions la Juventus probabilmente ha vissuto come porta scorrevole, no? Come sliding door,
per quanto riguarda
poi gli anni successivi, anche e soprattutto in Europa. Continuano ad arrivare messaggi anche per quanto riguarda consigli per gli acquisti e formazioni in grado anche di rappresentare il presente. Buffon, Quadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo, questa è la proposta da parte di un nostro amico. Arthur, McKennie, Bentancur, ancora una volta questo tridente, Ronaldo, Dybala e Chiesa.
Ricorrente è che da un lato è vero, cioè un tridente così, averlo è bello, dall'altro devi averlo.
Perché hai la qualità.
Hai la qualità, hai la potenza, la forza,
la dirompenza di Chiesa e hai Ronaldo.
Però il problema è che non l'abbiamo mai visto, questo tridente. Questo bellissimo tridente sulla carta è rimasto un progetto sulla carta, perché poi nel concreto non l'abbiamo mai visto. Un po' perché è mancato Dybala, anzi un po', tanto perché è mancato Dybala per quasi tutta la stagione, e poi perché senza Dybala, forse anche giustamente, Pirlo ha sempre scelto il 4-4-2. Difficile proporre tre attaccanti in contemporanea se te ne viene già a mancare uno come Dybala, no? E quindi ha puntato su Chiesa esterno, che ci sta ovviamente come scelta, però la curiosità di vedere questo tridente c'è sempre e ci sarà. Vedremo se magari a fine stagione, con un obiettivo Champions, spero, ottenuto, magari Pirlo si lascerà un pochino più andare. Come inizio stagione, ti ricordi quando faceva giocare Frabotta a Porta Nuova? E magari un bel tridentino con Chiesa esterno sinistro, perché no? L'unica cosa è convincere Ronaldo a giocare in mezzo, è complicatino. No,
non facile. Pietro, dicevo, da Dortmund, non mi ricordo chi segnò in quella Juventus-Milan, ma una cosa è certa, l'emozione è stata così forte che mi vengono ancora i brividi. Stadio pieno e un tifo impressionante. Grazie della compagnia, un abbraccio. Grazie a te. Poi Roberto da Forlì, cosa ne pensate di Lewandowski alla Juventus? Fantascienza?
Non lo so, non so se fantascienza, io ormai non mi sorprendo più di nulla, però colpi di questa rilevanza in questo momento Covid sono difficili, sono complicati. Lewandowski, insomma, credo che voglia delle garanzie di un certo tipo, soprattutto finanziarie, di stipendio. Io non so se in questo momento la Juve può garantirsi lo stipendio di Lewandowski, quindi non lo so. Servirebbe tanto. È chiaro che se va via Ronaldo si apre poi uno scenario completamente diverso, perché risparmi diversi milioni, 31 all'anno netti, ti puoi permettere anche eventualmente Lewandowski per sostituirlo. Tu decidi, va via Ronaldo, entra Lewandowski al posto suo, comunque ci guadagni. E quindi queste sono riflessioni da fare.
Giorgio Micheletti, buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Ciao,
per la
Giorgio.
Chiamata.
Noi abbiamo preso in considerazione le parole di Allegri di qualche settimana fa su Milan e Juventus, le mentalità legata allo show e allo spettacolo, quella rossonera, legata al lavoro e al sacrificio, quella juventina. Sei d'accordo? E ci aggiungo io, però, sono due società innanzitutto storicamente amiche e che si somigliano molto, nonostante le tante differenze, per quanto riguarda un po', ecco, la storia e il blasone che le accomuna.
Sì, anche se la sottolineatura sullo show per quello che riguarda il Milan, magari non il Milan targato Elliot, forse il Milan targato Berlusconi, ci stava.
Ci stava,
sullo
sì.
Show per quello che riguarda la Juve, no, perché mi pare che il mondo sabaudo, proprio per DNA, sia anzi, quanto di più tetragono possa esistere per lo show, nel vero senso della parola, anzi, tanta sostanza, tutta sostanza, solo sostanza e poca appariscenza. Io credo che la considerazione fatta da Allegri fosse più che altro fatta su degli stereotipi, ecco, mettiamolo in questo modo, su degli stereotipi, perché innegabilmente, andando avanti con la storia, forse c'è stata un'inversione di tendenza, perché sicuramente, visto che stavate parlando di Ronaldo al posto, Lewandowski al posto di Ronaldo, sì, sicuramente l'arrivo di Ronaldo è stata una concessione a qualche cosa di più che non sia meramente il calcio. Di là invece mi pare che si sia abdicato pressoché totalmente a quello che era lo spettacolo per dedicarsi esclusivamente alla sostanza, per cui magari le due società estremamente amiche a volte hanno preso anche strade opposte secondo le loro abitudini. Però mi piace la considerazione che fa Allegri. Come al solito Allegri si dimostra mai banale, mai piatto, mai scontato, sì, e questo è un suo pregio fondamentale.
Eh sì, ce lo ricordiamo bene. Ma tu lo prenderesti Donnarumma, e a quali parametri, ovviamente finanziari?
Fossi la Juve?
Sì.
Devo dire, allora, faccio una premessa. Szczęsny non mi ha mai riempito gli occhi, mai, neanche quando era a Roma.
Sì.
Per cui sicuramente un discorso portiere lo affronterei. Non è che Donnarumma per me rappresenti il non plus ultra dei portieri.
Sì.
Sarà ancora giovane, sarà quello che vi pare, ma errori ne commette anche lui.
Sì.
Leggerezze ne commette anche lui. Onestamente, errori e leggerezze che non giustificano minimamente il prezzo di cui si parla in questo periodo. Io ormai è 45 anni che frequento il mondo del calciomercato, follie per un portiere non le ho mai viste fare, mai. Serve chi? Serve un portiere, serve quello che non ti fa prendere gol, ma i portieri non sono mai stati strapagati.
Forse l'ultimo Buffon, è stato Buffon.
Buffon però appunto...
Non strapagato come Donnarumma, però è stato un bel investimento.
Globalmente 100 miliardi con dentro delle...
Sì, con dentro un po' di giocatori, però...
Mi pare che nel periodo in cui arrivò Buffon arrivò anche Cannavaro e Thuram, sbaglio?
Sì, ci fu la partenza di
Zidane.
Di Zidane,
via dentro Buffon, Cannavaro, Thuram. Non male, come...
Che costarono tutti e tre 100 miliardi.
Sì, più o meno... allora, io mi ricordo, Zidane, la cessione è sui 150
corretto,
miliardi. Ricordo a memoria, mi ricordo corretto, un titolone di giornale gigante con 150
corretto,
miliardi.
Corretto. Di Zidane. Anche
sì,
perché
poi...
improvvisamente la moglie di Zidane scoprì che a Madrid c'era il mare.
Cioè. Sì, ecco, globalmente 105 miliardi, perché 105. Buffon 75, più Jonathan Bachini, valutato 30.
Mamma mia.
Attenzione.
Quindi ecco, diciamo che formalmente 75, ma in realtà un centinaio di milioni, perché Bachini...
Ben ammortati, direi, con Buffon.
Sì.
Ma infatti quell'operazione era targata a Luciano Moggi.
Lo stesso che prese Cannavaro, riprese Cannavaro poi per Carini.
Sì,
quindi,
bella intuizione
anche lì.
Anche
il giorno di mercato.
Sì.
Cioè, io onestamente e sinceramente, se andate a vedere, ora poi io auguro a Donnarumma anche per l'Italia di fare una carriera anche superiore a quella che ha fatto Buffon.
Sì.
Se però andate a vedere quello che ha fatto Buffon, la carriera di Buffon, quello che ha vinto Buffon, quello che è stato Buffon per la Juve e per l'Italia, quei 30 fischi a milioni circa, perché se dividiamo i 75 per Buffon, Cannavaro e Thuram diventano neanche 25 a testa, scusate, è vero, 25 miliardi sono tradotto in euro. Faccio fatica a fare i conti anche perché
lo dice mezzo, anche noi
dalle 1000 lire ai 50 centesimi, però credo che non ci sia paragone.
Sì.
Il prezzo di Donnarumma è figlio del mercato drogato, certo, di questi ultimi, certo, anni, e credo che sia anche uno degli ultimi che possa essere valutato in questo modo, perché comunque bisognerà andare verso una calmierazione. E se non lo capiscono alla svelta, i procuratori glielo faranno capire altrettanto alla svelta.
Capitolo centrocampo. Noi ci siamo interrogati analizzando anche delle gare del passato tra Juventus e Milan, degli incroci, buoni o pericolosi. Ecco, la Juventus ha spesso avuto un centrocampo molto forte, con dei randellatori, passami il termine, al centro della mediana, da Davids, passando per Vieira, prima Pia, insomma giocatori molto forti e di sostanza. Molti consiglierebbero Kanté come giocatore davvero in grado di fare la differenza anche nel nostro campionato. L'ultimo a dircelo è stato Le Grottaglie qualche istante fa. Ecco, la Juventus ha smesso a un certo punto di ragionare in quei termini, in quel reparto del campo, sei d'accordo?
Sì, credo che l'ultimo sostanzioso, mettiamolo in questo modo, sia stato Pogba nella storia recente, no?
Sì.
Per cui probabilmente si è andati verso più, beh, anche se però comunque nella Juve c'è stato Emre Can, ora che è poco che di tutto si può dire, ma non che non fosse sostanzioso.
Sì, anche Matuidi ha fatto tanta sostanza in mezzo. Sì, sì,
contesterò sempre Sarri che accettò di lasciarlo andare via, perché incredibile, i problemi del centrocampo della Juve incominciarono con la cessione di Emre Can.
È
Sai, è una tendenza che a un certo punto si è resa necessaria, perché avendo un pochino perso la qualità dalle altre parti dei reparti, scusate l'assonanza, bisognava trovarla nel nodo centrale di tutto il gioco. Poi hai avuto uno come Pirlo, che credo sia stato l'ultimo a coniugare tantissima classe con anche un bel po' di sostanza, perché se vi andate a rivedere le partite di Pirlo, è uno di quelli che il tackle lo affondava, è uno di quelli che l'urto lo reggeva, è uno di quelli che rincorreva, sprecava falli a centrocampo, non era Gianni Rivera che non si sporcava mai i calzoncini. Pirlo usciva sempre macchiato, per cui da lì in poi si è un pochino perso tutto. Chiaro, trovarne un altro come Pirlo non lo trovi, non per niente è il maestro, però un conto è giocare, un conto è allenare, lo dico prima che me lo chiedate voi.
sì, chiaro.
È vero, è vero. Giorgio, prima di salutarti e ringraziarti, ci fai tre nomi dai quali ripartiresti per la prossima stagione? A tutti i livelli, società, allenatore, giocatore, tre nomi.
Mi limito al campo, non perdo De Ligt nella maniera più assoluta.
Okay. Neanche senza Champions? Dio non voglia.
Okay. Perché attorno ad De Ligt io posso davvero costruire una difesa esagerata, ma esagerata nel vero senso della parola. Nonostante tutte le battute a vuoto che ha avuto, non perdo McKennie. E per assurdo là davanti io farei una invenzione particolare, non rinuncerei al ragazzino della primavera portoghese,
Félix Correia.
Félix Correia.
E quindi tre
questi
nomi.
Sono i tre nomi che nella rosa della Juventus vorrei, fossi io l'allenatore, metto. Poi metto anche tutti gli altri.
Sì,
se
chiaro.
Posso permettermi, io tra Buffon e Szczęsny tengo Buffon e vendo Szczęsny per monetizzare.
Perché sì, Buffon certo. non monetizza, certo. Chiaro.
Giorgio, grazie davvero anche per i tre nomi.
A voi.
Uno sorprendente, grazie. In particolar modo. Giorgio Michetti.
Da intenditore.
Ai nostri
grazie
microfoni.
Giorgio, a presto. Buonasera.
Grazie davvero.
Ciao.
Abbiamo ancora
però
qualcosa
non c'era
da ascoltare.
Quando ha detto il portoghese pensavo l'altro portoghese. E invece no, hai capito?
A sorpresa.
Non c'era l'altro portoghese.
Anche perché dimenticarsi poi il nome di Ronaldo
diventa difficile. Non è che te lo dimentichi, però invece di Ronaldo l'altro, Félix Correa.
Tra l'altro appunto è sceso in campo. Come l'hai visto?
Beh, difficile valutare dai minuti finali, però dall'Under 23 mi dicono che sia uno dei... Ecco, mentre mi dicevano che Frabotta, bravo, ma insomma, nella norma dell'Under 23, di Félix Correa mi hanno detto che è uno da tenere d'occhio, quantomeno da tenere d'occhio.
E ce l'ha detto anche prima del suo esordio alla Dacia Arena, Gianni Di Marzio.
Beh, un altro ragazzo. Che se ne intende. Pensavo Mirko Di Natale, invece no.
Sì, anche lui ne abbiamo parlato,
facendo un'ampia
rassegna che verrà ovviamente replicata anche domani con Juventus. Note vocali, siamo pronti.
Ciao amici, sono Andrea da Roma. Io ho capito dalle sue finaliste il centro la guardando al suo corno. La vera ossatura nel calcio lo fa il centrocampo.
Il centrocampo è la vera ossatura, non si
sente
benissimo,
ma ho intuito il centrocampo è la vera ossatura, e probabilmente la Juve l'ha un po' sottovalutato negli ultimi 2-3 anni.
altro da sentire.
Anche perché
insieme.
ce li aveva i giocatori a centrocampo.
Ce li aveva, sì. Emre Can, che peccato.
Merchan,
ciao amici, Angelo da Frosinone.
Ciao Angelo.
Io purtroppo ricordo soprattutto, anch'io ricordo soprattutto questa finale di Manchester.
Chi non la
perché
dimentica.
Comunque per noi la vittoria avrebbe sancito e certificato una superiorità che c'era. E invece ha certificato la nostra sfortuna che nelle finali...
Sì, l'abbiamo ascoltato. Abbiamo già sentito, comunque il senso
è quello, sì, avrebbe cambiato un po' secondo me anche il corso della storia,
sì,
Juventina in Champions, la maledizione Champions, comunque andare
magari
a
magari avrebbe
battere.
Fatto appunto avrebbe vinto magari qualche altra Champions poi
magari sull'onda dopo essersi tolta dal
magari
dalle
non ci sarebbe stata Calciopoli, chi può dire,
difficile da dire, però chissà
magari il Milan non si sarebbe rinforzato in questo modo e non avrebbe fatto poi la finale del 2005 del 2007 vincendo la seconda.
Tra tutte le finali quella proprio io non l'ho ancora superata. Trauma infantile no, ero ragazzo, trauma adolescenziale. Trauma
sì, adolescenziale, diciamo. La Juventus era una delle poche finali, no, una delle poche, certamente era una di quelle finali in cui arrivava favorita, più forte.
È vero, era una finale in cui la Juve era leggermente favorita, ma favorita. La senza niente è un po' spostato, però era favorita.
E quanta Italia, perché poi la semifinale si gioca tra Milan e Inter. Incredibile.
Altri
tempi.
Erano
fu la
tempi.
Fine di un ciclo.
Di quel ciclo della
degli
bella
anni
Italia,
90, no? Si riuscì a protrarre fino al 2003.
Fino al 2006, poi con l'Italia vincitrice della Coppa del Mondo.
Fu il canto del cigno, forse, no?
Forse sì.
Di quell'Italia là. Allora, andiamo a sentirci ancora qualcosa? Note vocali? Tra pochissimo, o magari, insomma, se ce la faremo anche
siamo
a leggere
quasi in chiusura.
Gli ultimi messaggi. Vorrei vedere Chiesa come punta, tipo Inzaghi addirittura, Pietro da Catania. Poi ricordo il 6 aprile del 97, una giornata di ritorno, Milan-Juventus 1-6. Sì, abbiamo letto tutto il tabellino.
Ragazzi, 1-6 gli abbiamo dedicato una decina di minuti, ricordando quella partita. E che partita!
Non finiva più quella gara per il Milan. Saluti Cristiano.
Vero, verissimo, sottoscrivo.
Tutto questo verso Juventus-Milan in scena domenica all'Allianz Stadium.
Da seguire qua, ovviamente.
Da seguire anche qui.
Colpo di tacco.
Giancarlo Tenivella e i suoi ospiti. Sì. Albi, grazie davvero.
Grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori che hanno impreziosito questa trasmissione.
Terzo tempo torna domani, ora 2 in bianconero, by night. Buona serata.
Ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.